Ci sono veramente dei dati che non tornano dall'inizio, da febbraio, quando è uscito il primo rapporto del Ministero dell'Interno in cui si diceva che dal 2023 al 2024 erano triplicati gli omicidi commessi da minorenni. Non tornavano già all'epoca, tant'è vero che il ministro Piantedosi, in un'interrogazione parlamentare, ha fornito dei dati che poi, alla luce degli ultimi dati che sono emersi in novembre, quelli più stabilizzati, sono completamente sballati, nel senso che si diceva che nel 2023 c'erano stati 13 omicidi commessi in Italia da minorenni in tutta Italia, appunto, nel 2024 erano, secondo i dati del ministro Piantedosi, 35. In realtà, erano 25 nel 2023 e 26 nel 2024, quindi in realtà a livello nazionale non c'è stato un aumento degli omicidi commessi da minorenni, posto che poi questi dati bisognerebbe vederli un po' più sul lungo periodo e non da un anno con l'altro. E allora la domanda che ci facciamo è: come mai siamo arrivati al punto in cui si è costruita una campagna mediatica e politica sulla maggiore violenza letale dei minorenni, quando in realtà i dati dicono un'altra cosa?
Professore, ma torniamo indietro, ritorniamo a Caivano, per esempio, perché forse è proprio, allora, o forse ancora più indietro, perché mi ricordo, ad esempio, che qui in Lombardia una campagna proprio mirata di Lega in parte, ma poi di moltissimi consiglieri regionali, ad esempio, sulle seconde generazioni, la violenza dei giovani, i giovani iniziata, diciamo, più sul divertimento, poi sulle baby gang, poi sul baby, fino al baby killer. Così via. È quella, stiamo parlando di una criminalizzazione, diciamo, dei giovani, ancora di più se razzializzati o così via.
Maranza anche.
Eh sì, perché stiamo parlando di un passaggio, secondo me, molto delicato anche a livello di percezione sociale, nel senso che col Covid abbiamo avuto un crollo di tutta una serie di delitti, ovviamente perché eravamo tutti chiusi in casa, e la ripresa, invece, post-Covid ha portato evidentemente a un riemergere, a un allineamento dei delitti rispetto a quello che era pre-Covid. E questo però a livello percettivo ha creato l'idea che ci fosse una maggiore recrudescenza del fenomeno criminale, cosa che i dati oggi ci dicono parzialmente. Direi sostanzialmente stiamo ritornando ai livelli che c'erano negli anni 2000. Ma che cosa è successo in realtà? È successo che per i giovani si è passati velocemente da una loro, diciamo, considerazione come persone co che hanno vissuto un disagio durante il Covid a persone che creano invece problemi nel post-Covid. Quindi è come se avessimo switchato immediatamente tra una patologizzazione dei giovani come tutti problematici a una loro criminalizzazione, soprattutto quando stiamo parlando appunto di giovani di seconda generazione. Qui arriva il tema, penso, più delicato, nel senso che noi vediamo sostanzialmente che queste campagne politico-mediatiche si incentrano proprio su questo incrocio tra dimensione giovanile e dimensione migratoria sotto il segno della sicurezza. Ed evidentemente questo forse è l'elemento che più di altri sta costruendo anche un modo di intendere il fare politica oggi.
Professor Cornelli, abbiamo letto in questi giorni che il tema della sicurezza è stato, insomma, preso anche come prioritario da parte della sinistra, ne parlava Elly Schlein, però appunto quello che lei sottolinea anche nel suo articolo è come incappare in questi errori di valutazione poi porta a delle politiche di reazione sbagliate ed inefficaci, quindi bisognerebbe partire da dei dati reali piuttosto che da delle fake news, appunto da delle statistiche errate.
Sì, è particolarmente grave che questi dati errati vengano, diciamo, comunicati da fonti ministeriali, perché questo ovviamente crea immediatamente una percezione di affidabilità di quel dato, cosa che in questo caso non è stato. E certamente se noi iniziamo a pensare alle politiche a partire dalla emergenza criminalità minorile, immediatamente pensiamo a misure eccezionali da mettere mettere in campo, a forme di controllo straordinario e anche a un certo irrigidimento del sistema penale minorile che perde la sua dimensione educativa. E invece quello che dovremmo fare è capire davvero che cosa sta succedendo nel rapporto tra giovane criminalità e devianza più in generale oggi, perché noi da criminologi diciamo non è che non esistono, è un problema, esistono. Ogni volta che c'è un cambiamento, anche se vogliamo sociale, culturale, c'è anche un nuovo modo di relazionarsi con il tema della criminalità. Quindi noi dovremmo cercare di mettere in campo tutti gli sforzi possibili per capire che cosa sta succedendo e a partire da questo costruire delle politiche che non sono emergenziali, ma che anzi ci aiutino a affrontare i problemi. In questa dinamica, in questo circolo vizioso, di fatto noi stiamo perdendo la lucidità necessaria per affrontare seriamente i problemi. Faccio solo un esempio per cercare di capirci. Se noi pensiamo ai minori stranieri non accompagnati, che è uno dei temi che vengono agitati sempre nelle nostre nelle campagne mediatiche, noi vediamo immediatamente che le comunità per stranieri non accompagnati sono state sottofinanziate. Si parla di 190 milioni dagli articoli di giornale dell'Avvenire di quest'estate, 190 milioni in meno di mancati contributi che lo Stato dà ai comuni per gestire le comunità. Evidentemente questo è un elemento di regressione del welfare che costruisce anche una dinamica securitaria. Allora dovremmo ripartire forse dal prenderci cura delle situazioni, delle persone e anche delle problematiche, perché questo forse è il modo migliore poi per vivere in una società un po' più giusta.
Ma forse il dubbio viene proprio che non si vuole prendere in carico le persone proprio per niente, perché servono, come dire, in qualche modo come chiamiamola così, ma massa lì e non nebbia. Cittadinanza, nebbia, insomma.
Sì, è una questione che devo dire, noi, cioè, studiandola anche per altri paesi, vediamo che si sta ripercorrendo la stessa strada che c'è stata negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra, cioè il non voler affrontare le questioni vere, quelle che costruiscono anche una certa difficoltà del gestire le città oggi, e utilizzarle mediaticamente, politicamente, per costruire consenso. Se questa è la strada, siamo sicuri che avremo sempre più problemi e avremo sempre una politica più incapace di gestirli, ma più capace di costruire legittimazione a partire dai problemi.
Giusto. Con questo ha anche risposto ad alcune osservazioni di un po' di ascoltatori che dicevano che c'era del negazionismo in questo, però insomma quello che volevamo far emergere come ci sia più necessario appunto adottare un'ottica più strutturale piuttosto che dei rimedi emergenziali. Ecco.
Mi fa dire una cosa, certo, sul negazionismo, proprio perché questa è un po' la critica che viene sempre fatta a chi poi va a guardare i dati, le situazioni reali, dice: ah, ma tu stai negando che esista un problema. Ma assolutamente, io faccio il criminologo, li guardo continuamente i problemi e ci vado a fondo, però il tema è che qui non stiamo parlando di problemi, stiamo parlando di come avviene una comunicazione pubblica sui problemi, e questa comunicazione pubblica avviene attraverso modalità che sfuggono dall'analisi concreta dei problemi. Allora rinunciamo in realtà al governo delle città e ci dirigiamo in un'altra direzione. Vorrei semplicemente dire che il tema della sicurezza è oggi il tema attraverso cui si stanno costruendo azioni autoritarie in molti paesi dell'Unione Europea. Quindi, insomma, stiamoci un po' attenti.